Prima di iniziare però una serie di saluti e di ringraziamenti ad personam, anzitutto sicuramente al Circolo Che Guevara e a Luca in particolare per i libri che ci hanno portato, che ci avete portato ieri, davvero non sappiamo come ringraziare e avremo modo di magari presentarli con calma nei prossimi giorni, ma intanto nel frattempo un saluto e un abbraccio fortissimo. E poi un saluto e un abbraccio anche al nostro punto di ascolto di Rocca di Papa, in particolare alla nostra giovane ascoltatrice Francesca, che sappiamo che ci ascolta, e quindi un saluto e un abbraccio anche a lei. Bene, esaurito il momento Radio Chat Noir, possiamo andare a cominciare anche la lettura dei titoli delle prime pagine di oggi. Ci sono tante questioni importanti stamattina, ma quella che sembra essere prediletta dai giornali, almeno la prima, diciamo, in ordine di importanza, è sicuramente quella relativa alle dimissioni di Fernando Tavares. Fernando Tavares, CEO, amministratore delegato di Stellantis, il gruppo automobilistico, il colosso automobilistico che mette insieme l'ex Fiat, l'ex Chrysler, il gruppo Peugeot o Citroën, e che appunto da un paio di giorni non è più a capo del colosso dell'automobile. E questo all'interno di un quadro che per l'industria automobilistica internazionale è davvero complicatissimo, in Europa in particolare, ma non solo. Abbiamo visto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, come in Cina, per dire, la situazione, altro fulcro della produzione automobilistica mondiale, le cose non vadano granché meglio, anche se lì hanno un problema opposto rispetto al nostro, cioè di iperproduzione, mentre qui invece non si produce abbastanza. E vedremo, andando in giro per l'Europa, poi i punti critici sono tanti, in particolare in Germania, dove l'industria automobilistica rimane un po' il perno del settore industriale locale. Quindi c'è questo in apertura di quasi tutti i quotidiani. Poi abbiamo gli esteri con il governo francese che si avvia, diciamo, a essere messo in crisi. Sarebbe pronta la sfiducia per Barnier, dicono in molti, ma insomma dovrebbe essere effettivamente così. La guerra civile in Siria, che non è riesplosa, c'è sempre stata, questo andrebbe ricordato sempre, insomma, ma sicuramente nei giorni scorsi ha avuto una nuova esplosione. Alcuni quotidiani la affrontano già nelle loro prime pagine, il caso ovviamente del Manifesto e di Avvenire, altri invece relegano questa notizia alle pagine. Alle pagine interne, ma insomma sicuramente c'è. Allora, detto questo, iniziamo con i quotidiani più diffusi. Iniziamo anzitutto con il Corriere della Sera, che apre su Stellantis e lo fa in questo modo: Stellantis caduta e tensioni, crollo in borsa dopo l'addio di Tavares, il caso della buona uscita da 100 milioni. E questo, diciamo, purtroppo siamo nella piena e serena normalità. Ecco, poi ogni volta ci sono gli strilli di indignazione, assolutamente giustificati, ma nulla di nuovo a quei livelli, ai noi. E poi i dati dell'Istat: cala la disoccupazione. Elkann riferisca in Parlamento, chiedono i partiti, difenderemo posti di lavoro indotto, annuncia la Meloni. Il commento è di Daniele Manca, che parla di una crisi nella crisi. C'è una crisi del gruppo Stellantis all'interno di una crisi più generale, diciamo prima, del settore automobilistico, e in realtà nessuno in questo momento ha le idee molto chiare su come fare. Ecco, è una di quelle situazioni in cui chi sta al governo si trova con una patata bollente, difficile da gestire, di qualsiasi colore esso sia, perché in Germania il premier è un socialdemocratico, e però stenta a trovarsi una qualche forma di via d'uscita. Poi abbiamo la Francia nel caos, Sasse, Le Pen, Mélenchon, pronta la sfiducia al governo Barnier. Dagli Stati Uniti, Biden grazia il figlio Hunter, un abuso, dice Trump, e vabbè, qua ognuno giustamente fa... Si comporta nella maniera più appropriata, se questi sono i tempi. Comunque, non è che sia una grande notizia di per sé, ma poi vedremo all'interno come qualcuno, diciamo, la interpreta in maniera anche interessante. La fotonotizia è per i tre giovani che morirono, vi ricordate, nel fiume Natisone il 31 maggio scorso a causa di un'ondata di piena. Annegati nel Natisone, fu omicidio colposo, sotto accusa tre vigili del fuoco e l'operatore della sala emergenze. Sono indagati, diciamo, è sotto accusa non è che sia proprio il termine ideale, ma vabbè. E poi abbiamo la grande crociata contro gli affitti brevi. Il Viminale annuncia su chiavi e check-in cambia l'affitto breve, stoppa le key box, quindi diciamo per i non addetti ai lavori. Il Viminale ha detto che non si potrà più fare, diciamo, chi entra in una struttura ricettiva dovrà trovare sempre una persona fisica, e la questione è che questo varrà per tutti, anche per diciamo, gli alberghi, che come sa chi gira e arriva a volte a tarda notte negli alberghi per ragioni di lavoro, di solito non trovo un addetto fisico a dargli il buonasera. Ma insomma, fa parte di quelle cose che a un certo punto bisogna fare, perché il vento della storia sembra aspirare in quella direzione. Poi ci si dimentica, un po' come quando Salvini fa le crociate sui monopattini, che per qualche curiosa ragione si passa mesi e mesi a discutere di monopattini, poi per fortuna passa. Si va oltre. E allora, dopo questo grande questione del check-in in presenza o in assenza, andiamo a Repubblica, che è giornale particolarmente interessante oggi da leggere, perché è giornale di proprietà del gruppo Stellantis, insomma. E quindi come affronta la questione? L'affronta così, con questo titolo, Repubblica e Stampa, chiaramente. Stellantis ora si cambia, Elkann ai dipendenti dopo l'addio di Tavares, era il momento di separare le strade, tempi duri li affronteremo. Annunciata la squadra che gestirà l'azienda nei prossimi mesi, polemica sulla maxi liquidazione dell'ex amministratore delegato. Difenderemo l'occupazione, dice la Meloni, subito un vertice, chiedono i sindacati. Poi abbiamo la nomina di Foti a ministro per il PNRR dopo l'invio di Fitto in Europa. Gli esteri con la Francia, anche qui Barnier un passo dalla crisi, e Biden che grazia il figlio Hunter, e Luigi Manconi che firma un editoriale, anche se non sappiamo quanto sia posizione sua e quanta sia posizione del giornale, firma un corsivo dal titolo "Perché serve un gesto di clemenza", e va proprio sulle questioni che ci stanno più più a cuore, su alcune questioni che ci stanno particolarmente a cuore. "Secondo la nostra carta costituzionale era un presunto innocente", scrive Manconi, "in quanto parte di quel 25,5% di detenuti in attesa di una sentenza definitiva. Aveva 44 anni, era nato alla Spezia, si è impiccato all'interno di una cella della locale casa circondariale il 12 novembre scorso, ricoverato in ospedale e deceduto 2 giorni fa. Si trovava in attesa di giudizio per reati non particolarmente rilevanti, propri di uno stile di vita marginale. Nel sistema penitenziario italiano il record dei suicidi 84 è stato raggiunto nel 2022. Oggi siamo a 83 e tutto fa temere che negli oltre 30 giorni che ci separano dal nuovo anno questa macabra statistica sia destinata a crescere ulteriormente. Sono dati che ci parlano di una realtà impossibile da rimuovere. In prigione ci si toglie la vita circa 20 volte più di quanto si faccia nelle corrispondenti fasce di età fra i cittadini liberi, e questo significa anzitutto che il carcere, la sua struttura immanente e oppressiva, la sua insensatezza a costituire un sistema patogeno, ovvero che produce alienazione, psicosi, depressione, autolesionismo e morte". Ne è una conferma un altro dato generalmente ignorato tra gli agenti, tra gli agenti penitenziari: il tasso di suicidi è sensibilmente superiore a quello registrato in tutti gli altri corpi di polizia. Il quadro generale viene sintetizzato da Gennarino De Fazio, segretario della UILP, uno dei sindacati più rappresentativi del corpo. Sono le cifre di un disastro che appare irreversibile. Basti pensare che i pochi nuovi agenti previsti da uno dei molti decreti di sicurezza dovrebbero entrare in servizio solo nei primi mesi del 2026, e nulla, proprio nulla, è stato realizzato per affrontare le più gravi contraddizioni del sistema. Non stupisce che in questo quadro così desolato esploda la violenza endemica che cova nelle strutture fallisci, nell'incattivirsi delle relazioni fra custodi e custoditi, nelle condizioni disumane di vita, nella congestione dei corpi, nel degrado degli spazi e nell'aggressività dei rapporti gerarchici. Sono 198 i poliziotti penitenziari indagati per lesioni gravi e torture, e decine le inchieste giudiziarie in corso. All'origine non c'è l'attività di un sodalizio di sociopatici e sadici che ha scelto la divisa azzurra della penitenziaria per legittimare le proprie pulsioni, ma la condizione materiale di quell'istituzione totale che asseconda e incentiva l'istinto di sopraffazione e le inclinazioni di alcuni. E c'è una parte della classe politica che tutto ciò giustifica e blandisce, da qui le scellerate parole del sottosegretario Del Mastro, lestamente fatte proprio dalla Presidente del Consiglio. Il sistema penitenziario italiano è un corpaccione abnorme, infiato, febbricitante, sul quale nessun intervento è possibile fin quando non verranno ridotte drasticamente la pressione e la temperatura, che ne alterano il metabolismo e ne deformano la funzionalità. Perché questo possa accadere, innanzitutto sul sovraffollamento che si deve agire subito. Una situazione d'emergenza si deve rispondere con misure d'emergenza, da qui la proposta proveniente da giuristi, costituzionalisti e funzionari dell'amministrazione penitenziaria di un provvedimento di amnistia e indulto che ponga le condizioni per una più generale riforma del sistema. Un intervento che la Costituzione prevede come strumento di politica del diritto penale quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, come certamente è questo il caso. Un atto di clemenza generale che potrebbe tradursi in una legge di amnistia e indulto per i reati e per i residui di pena fino a 2 anni. L'ultima legge di clemenza adottata in Italia è stata l'indulto del 2006, nonostante la più massiccia opera di diffamazione mai esercitata nei confronti di un provvedimento governativo, quella misura ha ottenuto risultati eccezionalmente positivi. Dei 27.000 detenuti liberati grazie all'indulto, solo il 35% era rientrato in un carcere 5 anni dopo, a fronte di un dato complessivo che vede intorno al 60%, al 67% la percentuale di recidiva registrata tra quanti scontano interamente la propria pena in carcere. In altri termini, come ha scritto il Journal of Political Economy, il tasso di recidiva fra i beneficiari dell'indulto del 2006 è diminuito del 25%. Sono numeri su cui riflettere. Si potrà scoprire così che la clemenza non è l'espressione di sentimenti filantropici e tantomeno la resa dello Stato. È piuttosto l'esito di un calcolo razionale del rapporto fra costi e benefici e un investimento intelligente e lungimirante sulle garanzie e sulla forza dello Stato di diritto. Così Luigi Manconi su Repubblica. Passiamo al manifesto Scuola Guida. Qui siamo invece che dalle parti di Stellantis, dalle parti della Volkswagen. La foto dello stabilimento di Zwickau in Sassonia, stabilimento Volkswagen, con lavoratori in sciopero, una bandiera della IG Metall. Scuola Guida, dicevamo, è il titolo. Stop alla produzione in tutto il paese, si fermano 66.000 operai. In Germania il primo sciopero di avvertimento alla Volkswagen è un successo, nuovi licenziamenti ma anche più salari. Una lezione per tutta l'Europa alle prese con la crisi dell'auto, a cominciare dall'Italia. È tutto giusto, ma poi bisognerà rintracciare anche una qualche forma, diciamo, di risoluzione delle questioni generali, perché se le auto non si vendono, poi non è che ci sta molto da fare, ma il discorso è enormemente generale e non è il caso di farlo qui. E un riguardo invece per le cose di casa nostra: l'addio di Tavares a Stellantis, il Canna senza piani e il titolo crolla. Poi abbiamo la Siria, dopo Aleppo Al-Qaeda circonda Hama, continua l'avanzata jihadista in Siria, civili in fuga o sotto assedio. E poi anche qui la Francia, con Barnier appesa a un filo, e anche Macron rischia. Foti, ministro del PNRR, e non molto altro. Insomma, con questo possiamo chiudere la prima pagina del manifesto. Intanto crolla un po' tutto. Allora, poi abbiamo la prima pagina di Avvenire. Qui siamo in Medio Oriente. Per Israele è tempo di fermarsi su Gaza. Sono le parole di Antonio Tajani, è la notizia principale, che risponde all'appello di Abu Mazen per la tregua. Ancora scontri intanto sul confine libanese. In Siria milizie filiraniane al rinforzo di Assad, parla padre Lufti, noi francescani pronti a mediare. E poi Fulvio Scaglione parla del martirio di un popolo, Aleppo e la saldatura delle guerre. In Siria è stato particolarmente presente un certo tipo di cattolicesimo che anche ha pagato pesantemente la sua presenza lì. L'altro editoriale è di Marco Ferrando, credo solo omonimo del Politico, però ormai non ci stupiamo più di niente, quindi seppure fosse quel Marco Ferrando a scrivere su Avvenire ci starebbe. Qui l'editoriale è su il secondo editoriale è su Stellantis: l'Italia è il futuro dell'auto, capolinea o ripartenza. Intanto è doppio tonfo per Stellantis, il crollo in borsa dopo l'uscita di Tavares, vendite in calo del 24%, insomma un quarto di meno, sono numeri molto molto pesanti. Alla Volkswagen alt per sciopero. Così Avvenire. Poi, diciamo, fra le questioni non di cronaca c'è un'inchiesta sul sostegno nelle scuole, alunni con disabilità, inclusione in salita. Così la prima pagina di Avvenire, il messaggero Meloni in campo su Stellantis. Qui, diciamo, tutta l'attenzione per la Premier, difenderemo i posti di lavoro e l'indotto, il titolo cede in borsa, il gruppo rivede la strategia sul green. Poi la Premier anche sul dossier banca, MPS risanata, su BPM neutrali, ma valuteremo l'interesse nazionale. Quindi abbiamo la Francia, aperta la crisi, pronta la sfiducia a Barnier, Le Pen e Mélenchon annunciano lo strappo, via anche Macron. E poi da casa nostra, Val di Tara con la preside, e la preside immagino sia la preside del liceo Virgilio di Roma, penso già la chiama la preside, come se fosse, diciamo, stessimo tutti quanti in famiglia. Piazza antioccupazione, un segnale importante. Il ministro chiama la dirigente del Virgilio, ma i genitori del liceo romano sono divisi. È così la prima pagina del Messaggero. O sulla Stampa, anche qui leggiamo con attenzione, visto che si tratta di uno dei due quotidiani del gruppo Stellantis, che qua i toni sono abbastanza come dire neutri. Auto, arriva il nuovo piano europeo, Stellantis saprà ripartire, annuncia il Cannes, Meloni apre al dialogo, la von der Leyen cambia rotta, sanzioni congelate e carburanti green anche per i motori termici dopo il 2035. Insomma, più che una più che cronache sono auspici, mettiamola così. E vabbè, poi il Sole 24 Ore è pure molto spazio e molta preoccupazione per il caso Stellantis, sia per quanto riguarda il crollo in borsa, ma sia anche e soprattutto per quanto riguarda i dati delle vendite, che sono nerissimi. E numeri migliori arrivano dall'Istat per quanto riguarda i dati sull'occupazione, ottobre in ripresa, più 47.000 occupati, tasso di occupazione al 62,5%, la disoccupazione ai minimi dal 2007 e soprattutto aumentano i contratti a tempo indeterminato, corre il turismo, frena l'industria. E ancora gli scontri commerciali che potrebbero, siamo ancora nella fase, diciamo, della possibilità, infiammare il mondo sui chip. Dagli USA nuove restrizioni all'export in Cina. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. L'Unità ci annuncia un piano segretissimo per il Medio Oriente, la testa di Assad per la testa di Zelensky, pronto il patto Trump-Putin. Per carità, tutto può essere, però diciamo, sarebbe interessante vedere le fonti quali sono. Immagino, ho qualche dubbio che ci siano. Poi che queste cose possano essere verosimili, per carità, nulla di meno inverosimile. E guardare sempre alla realtà e al mondo e sfuggirne alla complessità, immaginando che a un certo punto ci sono delle camere chiuse dove i super cattivi e i super potenti si incontrano e giocano a Risico, forse un po' infantile come lettura, però vabbè, questo è. E il dubbio, mai visti tanti ergastoli, scrive Alessandro Barbano, così il diritto penale diventa la legge del taglione. Molto molto interessante questo articolo, che fa il paio con un altro articolo di Damiano Aliprandi, che si chiede quanti sono davvero i suicidi in cella, i numeri non tornano. Insomma, ci sarebbero, anzi con ogni probabilità ci sono dei casi di suicidio che sono stati derubricati in altro. Ancora Valentina Stella ci parla di Mafia Capitale 10 anni dopo, Coop distrutte, la denuncia dei soci. E poi per il resto mi pare che ci siamo. Allora, 9 in punto, quella del dubbio era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, breve intermezzo musicale e poi passiamo alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Le 9 trascorse da 4 minuti, siamo sempre, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e noi, dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine, possiamo adesso andare a vedere che cosa si dice all'interno dei quotidiani di oggi. Cominciamo così come abbiamo fatto con le prime pagine, con la lettura del Corriere della Sera. Corriere della Sera che, come succede anche agli altri quotidiani, è particolarmente attento alla situazione dentro Stellantis e, a differenza di Repubblica, diciamo, non ha relazioni dirette con l'impresa. La crisi di Stellantis, scrive il Corriere a pagina 2, Elkan venga in aula, giù in borsa, meno 6,3 per 100, colloquio con Urso, il nodo della cassa integrazione per 20.000, la partita della successione. In Italia fabbrica al minimo e cassa integrazione record e pochi modelli per il rilancio. Il ritardo sulla transizione elettrica e la frenata degli USA alla base della crisi. E poi c'è l'immancabile polemica sulla maxi liquidazione per il povero Carlo Stavares, che si becca insomma i suoi 100 milioni di buona uscita. Maxi liquidazione 100 milioni al manager dei tagli e dei dividendi d'oro, la buona uscita di Tavares, le divergenze con i soci. Poi le accuse dal governo all'opposizione rimasta fino ad oggi afona, un ministro di Meloni, non avevano tempo per Stellantis, dovevano combattere il fascismo. La simpatica battuta che però diciamo, nasconde una amara verità insomma, sul fatto che come dire, su tutto quanto accaduto riguardo Stellantis, l'opposizione non abbia brillato, ecco, per attivismo, mettiamola così. L'unico, gli va dato atto, che ha sempre fatto un po' il diavolo a quattro su questo è Calenda, che ha criticato pesantemente anche Landini e la CGIL nel corso dei mesi scorsi. L'amministratore delegato ha fatto solo disastri, dice Calenda, serve un piano di incentivi non soltanto per l'elettrico. Si volti pagina, riprendiamo il dialogo con la proprietà. E poi c'è la Meloni che dice: ho parlato con Elkan, bisogna difendere occupazione e indotto. Ma ritorniamo al punto precedente: se una fabbrica produce un bene che non si vende e non c'è verso di vendere, non è che si va avanti per molto. Ecco, uno può mettere insieme tutte le politiche di aiuto, di sussidio, ma insomma, poi. Il percorso non è troppo lungo. Va bene, allora questa diciamo la notizia principale. Poi abbiamo Giovanni Bianconi che ritorna sulla questione dei centri in Albania. Il caso Albania arriva in Cassazione. Sospendete il giudizio, chiede la procura, la richiesta della procura generale di attendere il verdetto della Corte di Giustizia Europea. Serve una chiara interpretazione della sentenza a cui si sono ispirati i giudici di Roma. Quindi andiamo alla Siria, milizie sciite dall'Iraq per Assad, il sostegno di Mosca e Teheran. In Siria colloquio telefonico Putin-Pezeshkian, tutti lavorino per la de-escalation, chiedono gli Stati Uniti. E poi abbiamo le parole di un miliziano dell'emiro al-Jolani che in questo momento diciamo fa di tutto per mostrare un volto moderato e accondiscendente. Il jihadista da Aleppo, scrive l'inviato a Beirut Andrea Nicastro, uno Stato islamico, vogliamo un governo che vada bene a tutti. Libereremo il paese, non abbiamo torto un capello ai civili, a chi non ci sparava addosso. I soldati nemici sono in gran parte sottopagati, prigionieri nelle caserme. Poi abbiamo un po' più a nord, In Georgia dilaga la protesta pro Europa, Mosca teme una nuova Maidan, le forze speciali in azione, feriti e arresti di massa, grande preoccupazione da parte dell'ONU. E poi la Francia, Le Pen e sinistra pronti alla sfiducia, il governo Barnier già al capolinea. In Francia il premier in crisi sulla finanziaria, ma dietro la spallata ci sono i guai giudiziari del Front National. Allora, queste diciamo le grandi questioni. Poi diciamo c'è parecchia cronaca, c'è l'occupazione del Virgilio, di cui si parla tutto sommato in maniera assai più ragionata di quanto poi vedremo si farà sul, sul Messaggero, per esempio, in piazza contro l'occupazione, la preside divide gli studenti. A Roma la dirigente del Virgilio, una scuola bloccata da pochi, critiche di oltre 300 famiglie. E poi per il resto mi pare che non c'è molto altro, le cronache di Roma poi al termine della, rassegna stampa. Allora, così il Corrierone, passiamo a Repubblica, dicevamo anche qui si apre su Stellantis, ma la situazione è molto diversa perché il padrone di Repubblica è anche il padrone di Stellantis. E tant'è che si apre con le parole proprio di, del presidente di Stellantis, Elkan, che dice: era ora di cambiare, tempi duri li affronteremo, ecco il team del dopo Tavares. Da Detroit, messaggio per rassicurare i dipendenti, la nostra visione è di lungo periodo. Nel comitato esecutivo torna Palmer, già direttore finanziario di Marchionne. E poi basta. Poi c'è la Meloni che chiaramente assicura che occupazione e indotto saranno difesi, adesso non potrebbe dire altro, e si passa subito alla Germania. Come dire, insomma, qui siamo tutti sulla stessa barca. Il muro dei lavoratori contro Volkswagen, scrive Tonia Mastrobuoni, inviata in Germania, vogliono l'escalation, al via la prima ondata di scioperi in tutta la Germania, tre fabbriche a rischio chiusura. Il sindacato IG Metall, che è il più forte storico sindacato metalmeccanico in Germania, attacca il consiglio d'amministrazione. Reputazione rovinata già con il Dieselgate, paghino loro la crisi. E poi c'è un'intervista breve ma intensa a Marco Bentivogli, già segretario generale della FIM CISL, che dice sulla crisi europea: la crisi europea senza l'aiuto dei governi l'auto finirà come l'acciaio, bisogna accompagnare verso la transizione elettrica le aziende della componentistica che soffrono per lo stop tedesco, l'export non è solo vini e formaggi. Beh, difficile dargli torto. Poi, che cos'altro? A pagina 13 abbiamo la morte di Iole Mancini, che ci ha lasciato ieri sera a 104 anni, vissuti tutti intensamente, tutti uno meglio dell'altro. Addio alla partigiana Mancini, scrive Repubblica a pagina 13, torturata in via Tasso da Priebke e salva per un motore inceppato. Testimone degli orrori nazisti, l'ex staffettaiole se n'è andata ieri a 104 anni nella sua casa romana. Articolo che trovate a pagina 13, poi anche qui abbiamo la Siria, i ribelli avanzano in Siria, Erdogan, Russia e Iran, spegniamo l'incendio, 50.000 persone in fuga dalle zone dei combattimenti, gli insorti puntano verso Hama, ma Assad manda l'esercito e tenta la controffensiva. Poi abbiamo il caso, anche questo lo racconteremo più tardi, di una donna, di una giovane donna iraniana condannata a 74 frustate. Il bello della civiltà giuridica locale. E poi da Aleppo, i curdi bloccati ad Aleppo, siamo circondati da cecchini sui tetti, non possiamo lasciare la città, abbiamo paura dei gruppi jihadisti, racconta uno studente. Allora, poi che cos'altro abbiamo? Vabbè, il povero Bove che si è sentito male la partita l'altro giorno, pare stia meglio per fortuna. E per il resto poi anche qui abbiamo un po' di cronaca e non molto altro. Sicuramente abbiamo da segnalare prima di chiudere a pagina 27 un dossier sul consumo di suolo in Italia. 2 metri quadri spariti al secondo, l'Italia divorata dal cemento. La maglia nera spetta alla Lombardia. Su circa 300.000 km quadri l'Italia ne ha ricoperti di cemento 21.000 e quasi 600, pari al 7,5% del territorio. La regione a maggior consumo di suolo è la Lombardia, dove il 12-19% del territorio è cementificato. Così Repubblica. Passiamo al manifesto. Anche qui si parte con l'automobile, l'addio di Tavares trascina Stellantis nella crisi globale, il manager che ha arricchito francesi e famiglie Agnelli ha lasciato, ora tutti lo accusano, ma il problema è strutturale, governo inerte, il titolo crolla in borsa, il CAN che conta molto poco cerca di assicurare successione a breve, non sarà così. Da Mirafiori le voci della fabbrica simbolo, avviato ormai alla dismissione, carrozzerie ferme, presse in cassa integrazione. L'età media qui è di 58 anni, l'età media di chi lavora, la più alta tra le fabbriche italiane del gruppo. Ci auguriamo che arrivi la 500 ibrida, dicono, con le previsioni di 100.000 vetture l'anno. Poi abbiamo un'intervista al responsabile automotive della FIOM, Samuele Lodi, che chiede un piano industriale credibile, mica semplice. E c'è il direttore per l'Italia del gruppo Enel che dice: il sistema endotermico è una bestemmia ingegneristica. Se metto 100 di benzina, solo il 20% viene trasferito in energia cinetica, il resto è calore che non serve a nulla. Così le parole di Nicola Lanzetta. Intanto il Partito Popolare Europeo spinge per salvare il motore a combustione interna, ma indietro non si torna. Queste le pagine che il manifesto dedica alla crisi dell'auto in generale. Poi c'è la Germania con l'avviso a Volkswagen, gli operai si fermano, sciopero i 9 siti di produzione abbandonati da manager e dal governo, le tute blu di Gemetall pronte al blocco totale. Poi che cos'altro da segnalare a proposito del Virgilio? Anche qui abbiamo la vicenda, Valditara si schiera con la preside antioccupazione, manifestazione a Roma per liberare il liceo Virgilio, poi ce ne sono anche altre di scuole occupate, però il Virgilio evidentemente, diciamo, titilla di più la fantasia. Il ministro appoggia la stretta securitaria, ma ci sono solo 30 persone. Nella stessa pagina si parla di Luigi Spera, che torna libero, in terzo grado era stato escluso il reato di terrorismo, a stabilirlo ieri il Tribunale del Riesame dopo l'istanza presentata dalla difesa. Il 20 dicembre continua il processo di merito per l'azione alla sede Leonardo. Poi le relazioni italo-albanesi per quanto riguarda i centri di detenzione. Albania in Cassazione per la procura, le cause vanno tutte fermate. Allora, scusate, qui qualche problema tecnico, eccolo, mio personale. E domani l'udienza sui ricorsi del Viminale contro le non convalide dei primi trasferimenti, si attenda la decisione della Corte europea, è la richiesta. In Lussemburgo intanto si dibatte dei rinvii, il 25 febbraio la sentenza attesa per la primavera. E ancora da Tirana, due giorni di manifestazioni fra la capitale e i centri per migranti, a Tirana le proteste, accordo illegale, resistenza globale, di gridano i manifestanti italiani con gruppi locali contro l'esternalizzazione delle frontiere, Rama ci svende questa l'accusa. Poi ovviamente molto spazio anche per la Siria, Hama nel mirino, gli USA via le sanzioni se Assad abbandonerà Teheran, le sanzioni all'Iran ovviamente. Dopo Aleppo i jihadisti circondano la città della Siria centrale, da Iran e Iraq arrivano armi e aiuti per l'esercito di l'esercito siriano. Intanto l'amministrazione autonoma curda si mobilita, il dramma curdo sotto assedio senza cibo né acqua o costretti alla fuga, combattenti caricate su camion e rapite dai miliziani, i campi sfollati si svuotano. Così la situazione in Siria. Dagli Stati Uniti, Biden grazie al figlio, ma Trump minaccia lo Stato di diritto. Nonostante le promesse arriva il perdono, mentre il futuro presidente gode dell'autoassoluzione per crimini ben più gravi. Il Tegun aveva perdonato il consuocero inquisito per associazione a delinquere. Intanto arrivano i mostri, il fedelissimo Kash Patel da QAnon, quindi diciamo dall'estrema destra più assurda e pericolosa, alla guida dell'FBI. E poi la sanità secondo i repubblicani, charlatani, novax e faccendieri, il prossimo inquilino della Casa Bianca già promuove un programma assicurativo privato. Cioè, se questa è la situazione, immagino che sarà l'unica possibilità. Poi c'è un lungo ricordo di Maurizio Matteuzzi, che è morto qualche giorno fa e che viene ricordato da Guido Moltedo nella pagina delle culture. Abbiamo per gli appassionati la presentazione dell'ultimo libro di Hanif Kureishi dopo l'incidente che ha avuto qui a Roma e che lo ha costretto e lo costringe paralizzato. Hanif Kureishi, il dissesto di un corpo e la parola letteraria, in frantumi per Bompiani, il libro in cui lo scrittore raccoglie un anno di dispacci dal suo letto di ospedale. E poi l'ultima pagina dedicata al K-pop, al pop coreano, lunghe ombre sul K-pop, le New Jeans, un gruppo appunto coreano al femminile, denunciano pubblicamente le minacce, le manipolazioni della loro etichetta discografica. Il caso fa tremare il soft power sudcoreano e finisce in Parlamento. Così il manifesto. Poi abbiamo la abbiamo la lettura di Avvenire. Avvenire, a dispetto di quello che succede altrove, comincia subito con la Siria, dove i corrispondenti sono molti, la copertura è notevole, non si può non segnalare il punto di Mireno Berrettini, in cui scrive: Ucraina e Medio Oriente, verso la Siria convergono gli altri teatri di guerra. E scrive Berrettini: quando si commenta la politica internazionale è sempre necessario usare molta cautela, perché le informazioni che si hanno a disposizione sono lacunose e perché i conflitti vengono combattuti anche attraverso i media. Nonostante le domande siano più numerose delle risposte, possiamo provare a guardare quanto sta avvenendo entro un quadro generale di medio-lungo periodo, constatando in prima istanza che nessuno oggi riesca a vincere una guerra. I due grandi conflitti che vertebrano l'agenda internazionale, quelli in Ucraina e quelli in Medio Oriente, si sono cronicizzati. La storia ci insegna che le guerre in stallo tendono all'escalation nell'intensità e all'allargamento, coinvolgendo nuovi protagonisti. La propensione all'incremento della violenza di questi conflitti era evidente da tempo. Si pensi a quante volte sia stata messa a tema la liceità della categoria genocidio per la guerra medio orientale e alle recenti decisioni di Washington, Parigi e Londra di autorizzare Kiev all'utilizzo offensivo delle armi di provenienza occidentale. La nuova fase del conflitto in Siria è però un elemento di allarme anche dal punto di vista dell'allargamento. Segna infatti un passaggio ulteriore nella tendenza alla possibile saldatura dei due conflitti regionali in un'unica guerra transregionale. Fino a questo momento si conoscevano gli allineamenti diplomatici, ma il legame tra ciò che avveniva nei due teatri era indiretto. Dall'attacco di Aleppo in avanti ci sono sempre più elementi per ipotizzare che questa connessione carsica stia diventando realtà. L'eterogeneo fronte di opposizione a Bashar al-Assad ha approfittato di una finestra di opportunità fornita dalla debolezza relativa degli sponsor del regime siriano. La Russia è impegnata nella guerra contro Kiev, mentre l'Iran è sotto la pressione israeliana, tanto nel proprio territorio quanto in Libano per conto di Hezbollah. Da un lato, il successo dell'operazione dei ribelli contro Assad lascia sottintendere il possesso di risorse militari che solo un sostegno internazionale potrebbe garantire. Dall'altra, la Russia si trova coinvolta in un fronte aperto anche in Medio Oriente per sostenere il proprio protégé. La tendenza alla convergenza dei due teatri appare anche confermata dal punto di vista geografico. Lo spostamento verso nord della crisi medio orientale interseca il movimento verso oriente di quello europeo, alimentando gli interrogativi nella polveriera del vicino Caucaso, dove a complicare il quadro ci sono forti interessi turchi. Si tratta di un'area, questa, in cui la Georgia appare sull'orlo di una guerra civile a causa del blocco dei negoziati sull'adesione all'Unione Europea e dove si riscaldano le tensioni non ancora sopite tra un'Armenia sostenuta da Mosca e un Azerbaigian appoggiato da Israele in funzione antiraniana. I diversi pezzi dei diversi conflitti sembrano saldarsi in una spirale pericolosa, perché non si vedono agenzie in grado di bloccarne gli effetti detonanti. E insomma, questo è la sintesi del quadro generale, che è molto confuso, ma la situazione non ci sembra per niente eccellente. Poi le questioni relative a Stellantis le abbiamo dette. C'è un caso di cronaca a Milano sull'autobus di linea Asola Rivarolo. Di ritorno da scuola scoppia un litigio. Un sedicenne fa fuoco contro un diciassettenne che se la cava con una ferita al viso. L'uso delle armi tra giovanissimi preoccupa. A Bari un clochard era stato usato come bersaglio. Pistole ai minori, allarmi inascoltati, scrive Marco Birolini. E poi abbiamo il petrolio, il prezzo del petrolio, qui siamo nell'economia, non si riprende, quotazioni basse anche nel 2025. Il cartello dell'OPEC Plus giovedì deciderà se confermare il piano di rialzo della produzione già rinviato una volta. L'idea è di alzare la quantità di venduto, con il rischio però di far precipitare ulteriormente il valore del barile. E poi non c'è molto, molto altro da segnalare. E nella pagina dello sport si parla della corsa tragica di Samia Yousuf Omar. Nel 2008 commosse il mondo partecipando a 17 anni alle Olimpiadi di Pechino. Arrivò ultima, ma con il tifo di tutto il mondo. Poi però il sogno di arrivare a Londra 2012 si infranse nelle acque del Mediterraneo. Ora un film la racconta. Commovente piano di vitalità, non dirmi che hai paura, è diretto dalla tedesca Yasmin Samdereli, un progetto nel cuore per anni per raccontare la vita di questa atleta somala morta 21enne nel tentativo di raggiungere su un barcone il nostro paese in fuga dalla Somalia. E poi, già che ci siamo, sempre in ambito, diciamo, di narrazione e sport, la presentazione di un libro su Nadia Comaneci, una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi. Un libro dello storico Romano Lauro, che documenta la privazione della libertà e gli abusi subiti dalla campionessa nel suo paese sotto il regime di Ceausescu, che la sfruttò nell'opera di propaganda prima della fuga oltre Cortina. Mi pare che per Avvenire possiamo dichiararci soddisfatti. Allora, poi abbiamo il Messaggero, a differenza di Avvenire, il Messaggero non parte dalla Siria, ma in realtà non parte neanche da Stellantis, come fanno tutti gli altri, ma parte direttamente da Giorgia Meloni e gli scenari della nuova maggioranza. Ovviamente la Meloni dice che va tutto bene, ci mancherebbe, insomma, che non lo dicesse, però insomma questa è l'apertura del Messaggero di oggi. Per il resto non c'è molto, molto altro. Ci sono i numeri dell'Istat sul numero degli occupati che sale, ma il PIL, il prodotto interno lordo, invece resta sostanzialmente fermo. A soffrire è la manifattura, e a soffrire in particolare è l'industria automobilistica, insomma sempre lì poi andiamo a finire, perché tutto sommato il comparto dei servizi va benino e anche l'industria non automobilistica regge, ma quello è diventato un buco nero. E a ottobre creati 47.000 posti di lavoro, la disoccupazione scende al 5,8%, mai così bassa dal 2007. L'economia nel terzo trimestre su dello 0,4% su base annua. Direi che per quanto riguarda poi la restante parte delle cronache nazionali e internazionali possiamo anche andare oltre, perché non è che ci offra molto di nuovo il Messaggero rispetto ad altro. Per quanto riguarda il dubbio, lo segnalavamo in prima pagina, l'articolo di Alessandro Barbano sugli ergastoli. Mai visti tanti ergastoli, così il diritto penale. diventa la legge del taglione. E Barbano, insomma, prende in considerazione tutta una serie di situazioni e di storie terribili, ma si chiede poi appunto quanto possa essere considerato una risposta a tutto questo l'aumento delle condanne all'ergastolo. Nel ventennio che va tra il 1955 e il 1974, ricorda Barbano, a fronte di una media annuale di 490 omicidi, in Italia venivano sentenziati 4,5 ergastoli l'anno. Nei vent'anni fra il 2000 e il 2019, a fronte di una media di omicidi solo appena superiore ai 551, ma nel frattempo la popolazione è di molto aumentata, peraltro, quindi insomma la media rimane la stessa, se non anche leggermente minore. Gli ergastoli per anno sono diventati 138,5, cioè 25 volte più. Un fenomeno di questa entità, scrive Barbano, è una rivoluzione silente ma progressiva, realizzata in un rimbalzo di reazioni fra piazze e palazzi, in un paese in cui il consenso sta diventando la fonte di legittimazione dell'azione penale, l'intersezione tra ciò che si dice nel dibattito pubblico e ciò che si delibera nelle corti giudiziarie è costante. Il rischio è che un'istanza di risarcimento, peraltro legittima, delle vittime e delle donne concimi sempre di più una risposta penale giustizialista e securitaria che erodi alla radice le garanzie dell'ordinamento liberale, della presunzione di innocenza. Dalla presunzione di innocenza al diritto di difesa. Qual è il tempo sufficientemente lungo per maturare la piena coscienza della gravità del gesto, ma non tanto lungo da impedire la concretezza di un recupero sociale anche di fronte alla ferocia di un Filippo Turetta? E questa è la domanda che la giustizia deve porsi per salvare, dopo la distruzione immane che si è prodotta, l'unico valore salvabile, cioè la speranza. Così le considerazioni di Alessandro Barbano, ahimè, crediamo, diciamo, voce abbastanza isolata. E rapidissimamente le cronache romane. Il Corriere della Sera ci informa che il 36% dei veicoli è in doppia fila, cosa poi questo effettivamente significhi, un po' difficile da capire, comunque molte macchine vengono parcheggiate in doppia fila. Messa così è un po' più semplice. Poi abbiamo la sorpresa alle elezioni comunali di Nettuno e soprattutto Anzio, dove ha vinto il centro-sinistra, e per Nettuno non è una grandissima novità, per Anzio invece sì. L'esito dei ballottaggi, anche se ha votato poco più di un terzo degli aventi diritto. Poi non molto altro, a dire il vero. Passiamo a Repubblica, qui invece l'apertura è sui lucchettoni dei bed and breakfast, ora vogliamo rimuoverli. Ta 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 ta. E abbiamo anche il caso di un latitante turco che è stato preso nella casa vacanza dove si era registrato con un'identità falsa. Immagino che avrà fatto questo anche altrove. Qui insomma siamo davvero al di là, diciamo, di ogni grottesco. Oppure qui Anzi e Nettuno cambiano colore. E poi il Messaggero, per fortuna, diciamo, rimane sul classico, con le occupazioni delle scuole. Alla Montessori respinto un blitz di 20 incappucciati, ma poi l'occupazione e riesce. E ancora abbiamo il Ponte di Ferro che è stato finalmente smontato e riaprirà entro gennaio. Allora, e poi anche il messaggero va detto, ricorda la morte di Iole e Mancini, l'ultima sopravvissuta della prigione di Via Tasso. Detto questo, chiudiamo la lettura delle cronache romane e chiudiamo anche la lettura dei giornali, quindi la rassegna stampa di Radio Onda Rossa si conclude qui e vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi alle 9:45 subito di nuovo in diretta con Muracci Narra per parlare di quanto sta accadendo in Siria.